Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran riceverà da Russia un nuovo lotto vaccini anti-Covid. Siria attivata antiaerea per respingere aggressione sionista. Gruppo diritti umani, regime sionista nemico numero uno della stampa nel 2021. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 10 giugno 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento, un altro appuntamento, vi presentiamo della rubrica Islam mia scelta. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia è 5925 kHz, pari a 49 metri. Per quanto riguarda il nostro email, radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. La Repubblica Islamica riceverà tramite Mahaneir una nuova fornitura di 100.000 dosi di vaccini anti-Covid Sputnik dalla Russia. Lo ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione per l'Alimentazione e il Farmaco dell'Iran, Kyonu Chaumpur. Il Ministero della Salute, della Cura e dell'Educazione Medica della Repubblica Islamica ha intanto annunciato, contemporaneamente all'importazione del vaccino dalla Russia, l'avvio di una linea di produzione congiunta Iran-Russia per quanto riguarda il farmaco russo in Iran. Secondo quanto riferisce l'agenzia ISNA, la produzione del vaccino anti-Covid in Iran sarà nella provincia di Alborz a partire da giugno 2021 con la partecipazione degli istituti competenti russi. La Siria, la difesa antiaerea attivata e poi ha risposto ad una nuova aggressione da parte del regime sionista. Secondo l'agenzia ufficiale siriana Sana'a, i cacciabombardieri del regime sionista sono entrati nello spazio aereo siriano dopo aver sorvolato il Libano. Dall'inizio della guerra al terrorismo in Siria, 2011, l'entità sionista ha compiuto centinaia di aggressioni aeree, anche attacchi missilistici contro la Siria, prendendo di mira in particolare basi e anche depositi di armi dell'esercito e dei gruppi di resistenza. Il Centro Palestinese per i Diritti Umani, citando le flagranti violazioni contro giornalisti ad Al-Quds e nella striscia di Gaza, ha classificato il regime sionista come il principale nemico del giornalismo e dei media nel 2021. L'organizzazione ha citato la detenzione violenta da parte delle forze d'occupazione della corrispondente di Al Jazeera, Jivara Budeiri, avvenuta sabato, mentre stava coprendo le aggressioni del regime occupante nel quartiere di Sheikh Jarrah ad Al-Quds occupata. Secondo la dichiarazione, le truppe sioniste hanno preso a calci e picchiato violentemente la giornalista durante l'arresto. È stata rilasciata un paio d'ore dopo ed è apparsa il giorno successivo in una manifestazione a Ramallah con la mano ingessata a causa di una frattura dovuta all'aggressione delle forze di Tel Aviv. La dichiarazione ha anche messo in evidenza l'aggressione del regime sionista contro un altro giornalista televisivo ed un cameraman, aggiungendo che a diversi giornalisti è stato negato l'accesso al quartiere Sheikh Jarrah ed altri quartieri di Al-Quds, Gerusalemme occupata. Il governo nordcoreano ha denunciato la recente aggressione militare da parte dell'entità sionista contro la striscia di Gaza assediata, affermando che Tel Aviv sta massacrando bambini palestinesi e che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare la sconsiderata sponsorizzazione del terrorismo da parte di Israele. Almeno 10 sminatori sono rimasti uccisi nel corso di un nuovo attacco dei talebani avvenuto nella provincia di Baklan nel nord dell'Afghanistan, lo ha riferito alla stampa il Ministero dell'Interno del paese. I talebani sono entrati nel complesso di un organismo responsabile delle operazioni di sminamento e hanno iniziato a sparare a tutti, ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero Tarek Arian. Il blocco imposto dal regime saudita sullo Yemen sta ostacolando la capacità delle organizzazioni umanitarie come il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il commentatore politico Paul Loret afferma che l'Arabia Saudita è sotto pressione sia all'interno che all'esterno del paese per fermare la sua guerra contro il paese martoriato, lo Yemen. Le associazioni di coloni hanno invitato i loro sostenitori a prendere assalto la moschea Al-Aqsa proprio nella giornata di oggi in risposta alla cancellazione della cosiddetta marcia delle bandiere ad Al-Quds occupata. Il parlamentare di Otzma Yehudit Ben Gevir è quello del Likud, Mei Golan, oltre altri membri del Likud alla Knesset, hanno annunciato loro intenzione di guidare la marcia provocatoria, sfruttando loro immunità parlamentare nonostante la cancellazione ufficiale dell'evento da parte della polizia, secondo il canale televisivo Kan 11. Le forze sioniste hanno continuato le loro azioni ostili nelle aree nord-ovest della Cisgiordania occupata, hanno ucciso almeno 3 palestinesi, ferendone decine. Secondo l'agenzia di stampa Palestine Al-Yom, Questa mattina militari sionisti hanno attaccato la città di Nablus, nord della Cisgiordania occupata, con proiettili di gas lacrimogeni hanno sparato ai giovani palestinesi. Cambiamo pagina, la nazionale iraniana di pallavolo ha disputato un'altra grandissima gara conquistando la quinta vittoria nella competizione Volley National League 2021 in corso a Rimini in Italia. I nostri ragazzi, guidati da Vladimir Alenko, hanno vinto contro gli Stati Uniti 3-0 i seguenti punteggi: 25-19, 25-23, 25-23. Almeno 11 persone hanno perso la vita e 18 sono rimaste ferite nel crollo di un edificio residenziale a Mumbai in India. Le operazioni di ricerca di sopravvissuti sono tuttora in corso. Secondo i media locali, il crollo potrebbe essere causato dalle piogge torrenziali che hanno interessato la città nei giorni scorsi. Il crollo del palazzo di tre piani ha coinvolto un edificio vicino e non è chiaro quante persone siano ancora disperse sotto le macerie. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Italia, esercitazione Falcon Strike 2021. Gli aerei militari del regime sionista che hanno bombardato la striscia di Gaza assediata in questi giorni nella base militare di Amendola di Puglia e Sardegna in Italia addestrano sotto la sorveglianza delle forze degli Stati Uniti d'Inghilterra e della stessa Italia. La notizia è comparsa sul quotidiano The Times of Israel. L'articolo riporta anche un'intervista ad un ufficiale della forza aerea militare del regime sionista che rivela il vero scopo dell'esercitazione. Secondo la fonte, l'esercitazione è impostata a preparare i piloti israeliani nell'utilizzo dei cacciabombardieri contro le forze dei paesi nemici all'entità sionista. A grande sorpresa si assiste ad una chiara operazione di cover up da parte del Ministero della Difesa dell'Italia, da parte del Ministero degli Esteri, che non riportano in alcun modo la notizia dell'esercitazione che si svolge in acque territoriali italiane. La decisione presa di non divulgare la notizia all'opinione pubblica italiana è stata rafforzata dal silenzio dei media italiani. Un silenzio mediatico anomalo e incomprensibile che porta a rafforzare i dubbi e i timori sempre più forti di un servizio di informazione, quello italiano, che ha abbandonato il dovere di promuovere informazioni indipendenti per contribuire al rafforzamento della democrazia per allinearsi alle esigenze del governo in carica del momento.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, siamo con voi. Anche oggi insieme a voi ascolteremo la storia di Lucia Aurelia Kausar Rallo, una neomusulmana italiana che aveva già abbracciato l'Islam come la religione, però non la conosceva in modo profondo. Lei racconta così il percorso spirituale che ha fatto verso una conoscenza più profonda e una ispirazione reale della fede islamica. Arrivai in Marocco nell'aprile del 2008, desiderosa di trovare spunto per la scelta dell'argomento della mia tesi di laurea in lingua e civiltà arabo-musulmana. O almeno questa era la motivazione ufficiale. In realtà, da giovane convertita all'Islam, come ero, dopo aver vissuto a lungo in Tunisia, la vita in un paese musulmano mi mancava moltissimo. E così scelsi il Marocco. Durante quelle ricerche di ispirazione, mi imbattei per caso un giorno in una libreria del centro di Rabat, in Le Coran et les Femmes, un lecture deliberation di Asma. Subito l'argomento mi sembrò interessante e contattai via email l'autrice, che mi rispose prontamente chiedendomi di risentirci telefonicamente. Mi disse: «È fortunata, proprio questa settimana ci sarà l'incontro mensile del circolo di rilettura dei testi». Pensavo che avrei avuto l'opportunità di un'intervista a tu per tu con l'autrice, invece Asma sembrava che ci tenesse che io fossi a quell'incontro. Cominciai ad attendere con ansia quel giorno. Lucia prosegue: «Venivo dall'esperienza di 2 anni e mezzo di vita in Tunisia, dove parlare di religione al di fuori dell'intimità della propria casa era considerato un tabù. Un gruppo di donne che si riunivano per parlare di religione sarebbe stato considerato in quel contesto qualcosa di alquanto sospetto, ed io, benché mi trovassi in un altro paese, mantenevo quella cautela e quel timore. Ricordo che ci misi dei giorni a prendere il coraggio di entrare in una moschea, sempre per lo stesso motivo, e ricordo ancora come se fosse ieri la mia sorpresa e il mio grande stupore quando vi entrai per la prima volta. C'erano tante, tante donne, ma la cosa che mi lasciò ancora più sbalordita fu un'altra. Nel momento in cui varcai la soglia della moschea, notai che si stava tenendo al suo interno una lezione d'arabo classico per un gruppo di donne adulte. Analfabetismo, come si sa in Marocco, è purtroppo ancora molto diffuso. Il mio cuore gioì vedendo quella scena, una moschea utilizzata non solo come luogo di preghiera, ma anche come luogo di apprendimento. Nel frattempo aspettavo con ansia il giorno in cui avrei conosciuto Asma. Lamrabet mi disse di raggiungerla a casa sua e che da lì ci saremmo poi recati a casa di una delle donne del circolo per la loro riunione mensile. Non sapevo nulla di lei prima di incontrarla. Mi recai all'indirizzo che mi aveva dato. Mi aprì la porta una cameriera e attesi nel salone per 5 minuti. Le cose che mi colpirono quando la vidi furono la sua fermezza e la sua umiltà, unite ad una sobria eleganza. Arrivò un'altra donna del gruppo, Fatima Zahra, collega di Asma all'ospedale dei bambini di Rabat, anche lei molto elegante, umile e materna. All'epoca non portavano ancora il foulard, ma fu subito chiaro a tutte che io ero musulmana. Ci recammo quindi in una casa al mare nei pressi di Temara, prosegue ancora. in cui una signora avvocatessa di professione ci accolse per la consueta riunione e vi trovammo un gruppo di donne sedute in cerchio, ognuna delle quali aveva preparato uno spuntino in un clima prettamente informale e familiare. Erano donne dalle più svariate professioni e formazioni, medici, avvocatesse, ingegnere, esperte di informatica, impegnate nel sociale, tutte con un alto livello di istruzione. Si trattava di donne musulmane praticanti, non velate e non riunite per riflettere su una corretta interpretazione dei versetti coranici e degli ahadis, i detti del profeta Muhammad, riguardanti la donna, e ogni riunione si concentrava su uno o più versetti coranici riguardanti il sesso femminile. La discussione si basava sullo scambio dei dati e anche delle ricerche che ogni donna aveva preparato riguardo i versetti in esame. La riflessione si concentrava in particolare sulle asbab al-nuzul, le cause della rivelazione di questi versetti. E si cercava di capire proprio se la loro traduzione nella versione francese non tradisce il senso delle parole arabe. Il più delle volte le componenti del circolo contestavano la traduzione francese, ritenendola fuorviante alla luce del messaggio che Dio intendeva dare attraverso quei versetti. Tutto era nuovo per me e la mia sete di sapere cominciava a farsi sentire. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma, però vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate! Thank you.